Ecco, buongiorno. E ci ritroviamo con l'ultimo file audio. Siamo arrivati alla slide numero 48 e abbiamo parlato delle funzioni e quindi anche dell'importanza in generale della comunicazione non verbale. Però scusate un piccolo problema tecnico, solo un attimo. Ecco, scusate, risolto. Ecco, prima di così cominciare, però vorrei dare delle comunicazioni che sono molto molto importanti. Allora, innanzitutto riguardo gli esami. Diciamo che le date ufficiali, le date d'appello ufficiali, sessione estiva, primo, secondo appello, sessione autunnale, primo e secondo appello, finalmente l'ho immesse in S3. Sono il 17 giugno per il primo appello estivo, il 15 luglio per il secondo appello estivo, il 7 settembre, primo appello, sessione autunnale, 21 settembre, sessione sempre autunnale, secondo appello. Ecco, sono già, ripeto, in S3, potete già iscrivervi già da oggi, potete iscrivervi già da oggi. Ho chiuso le iscrizioni per ogni appello 4 giorni prima. Ecco, comunque potete iscrivervi a tutti, all'appello che preferite, anche oggi stesso. Per quanto riguarda il preappello di maggio, io ho avuto dei contatti, ho avuto delle richieste via mail, ho risposto, spero a tutti, e comunque ho preso nota già dei nomi. E poi magari se mi date un riscontro, per me il preappello potrebbe, vi dicevo, non un preappello agli inizi di maggio, ma piuttosto in là, anche perché tutto è cominciato, è stato posticipato a causa della situazione. Io direi che potrebbe essere il 18 maggio, che è un lunedì. Adesso vediamo perché se il sistema mi consente di inserire l'appello come preappello, è inutile che prendo la lista dei nomi a questo punto e potete direttamente iscrivervi, insomma. Così forse è più semplice. Adesso vedo un attimo il tipo di organizzazione perché capite che insomma siamo in un regime non un po' inconsueto, ecco. Naturalmente la modalità degli appelli sarà telematica, vale a dire appunto tramite Skype un appuntamento specifico per ognuno di voi, circa a distanza di mezz'oretta, anche per risolvere eventuali problemi di connessione. Perdonatemi se mi ripeto, però purtroppo non avendovi di fronte è quasi un bisogno che ho io di essere chiara il più possibile. Ecco, per le modalità di esame, io ho detto l'esame è esclusivamente orale, io ho questa abitudine come prima domanda di chiedervi di parlarmi di un argomento a vostra scelta, così si comincia un po' l'esame già così un po' rodati, rompendo il ghiaccio, e poi da lì faccio qualche domanda, ma le do mie domande sono molto, molto, molto gestibili, cioè sono molto ampie, quindi non sono cose specifiche, ecco. Questo appunto non significa che non debbano essere le risposte debbano essere imprecise, però si possono padroneggiare, insomma, a seconda del metodo e del tipo di metodo adottato durante lo studio. Quindi diciamo che l'esame in termini di tempo, ma può durare di più, può durare di meno, dipende da come va, no? Non è una cosa meccanica l'esame, è un colloquio. Ecco, quindi diciamo un quarto d'ora, più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, poi dipende se capisco immediatamente o se ho bisogno di qualche altra informazione per poter attribuire un voto. Questo mi sembrava importante perché giustamente mi chiedevate le date degli esami. Adesso torniamo. Allora, abbiamo finito con la slide numero, finito, purtroppo la comunicazione verbale non può dirsi mai conclusa, no? Lo studio della comunicazione non verbale, in realtà poi quando mi ascolto mi rendo conto di quante cose ho omesso, di quante cose avrei voluto comunicarvi, dirvi, che sarebbero state così intuitive a livello di lezione frontale, purtroppo mi sento un po', come dire, inamidata in questa modalità di lezione. Ecco, abbiamo capito che l'ambito della comunicazione non verbale è molto, molto, molto ampio e fanno parte della comunicazione tantissimi comportamenti, cucinare, offrire un cibo, apparecchiare la tavola, essere puntuali o meno ad un appuntamento, l'abito che si indossa, fare un cenno di saluto, annuire con il capo, oppure stare ad una certa distanza dall'interlocutore. La prossemica è proprio questo, no? La gestione dello spazio. E, ecco, queste sono tutte forme di comunicazione di tipo non verbale. E, mi ripeto, siamo prima visti e poi sentiti, quindi ci sono delle situazioni in cui la comunicazione non verbale detiene un rango superiore rispetto a quella verbale. Ad esempio, nelle occasioni ufficiali, l'organizzazione dello spazio, la disposizione delle persone, no? Secondo il prestigio, il grado di importanza, le varie cerimonie, la postura dei partecipanti, no? Sono tutti, ecco, questi in eventi cerimoniali sono tutti elementi che sono importantissimi affinché l'evento appunto approdi ad un esito positivo, e qui torniamo un po' alla comunicazione di tipo interculturale. Questo prima ancora che i discorsi vengano pronunciati. In altre circostanze, quasi all'estremo opposto, cioè non formali, nelle situazioni di intimità affettiva, invece, la dimensione della gestualità, ci sono appunto varie forme, no, di comunicazione non verbale, tantissime, ma in queste dimensioni non formali, intime, la gestualità, il contatto, l'intensità dello sguardo, la vicinanza dei soggetti e appunto l'emissione vocale, l'emissione vocale in qualche modo, diciamo, ha un significato minore, no? Vi sono delle emissioni, vi sono delle relazioni che non sono propriamente linguistiche, ma comunque sanciscono la forza della relazione e la profondità della relazione. Pensiamo alla mamma che coccola il neonato, che fa quegli strani versi incomprensibili, o lo scambio di qualsiasi tipo di effusione, insomma, lì è proprio relazione pura, relazione pura. Ecco, io un po' glissato sulla comunicazione interculturale perché ne avevamo parlato in maniera abbastanza diffusa. Tuttavia, beh, forse qualche indizio non sarebbe, qualche esempio, insomma, non sarebbe male. In una prospettiva interculturale, gesti, colori, atteggiamenti. Come parte vi dicevo, o atteggiamenti o tendenze così interlocutorie hanno un significato entro un costrutto culturale e, ne e possono averne uno diverso, anche diametralmente opposto, in un altro. Ad esempio, in alcuni paesi dell'Africa e in alcune zone dell'India, scuotere il capo. Non significa negazione, ma affermazione. Diciamo la risata sommessa degli orientali, che spesso è abbastanza estraniante per un occidentale, è un modo, culturalmente condiviso per esprimere imbarazzo. E talora anche una situazione di collera che si tenta di inibire. Parlo di un interlocutore orientale, ovviamente. Questo l'occidentale tende a non capirlo e ad irritarsi, ecco. Il colore, no? Il rosso, per l'abito nuziale, insomma, non è la cosa più appropriata in Europa, ma è tradizionale in India, dove sappiamo che il colore bianco è tipico insomma, della partecipazione a un funerale e si potrebbero veramente avere tantissimi, tantissimi, tantissimi esempi, no? Ecco, anche quando, ecco, può essere, dicevo, fonte di profonde incomprensioni quando la comunicazione orale risulta carente, cioè quando, vi sono delle situazioni, quando ci sono delle difficoltà linguistiche che, ostano una comunicazione fluida. E ovviamente la comunicazione non verbale acquista un ruolo decisivo, quindi è fondamentale conoscere quali sono le regole che sono importanti e che valgono in altri contesti culturali. Per esempio, ecco, noi accavalliamo le gambe. No, no, insomma, è una postura comune accavallare le gambe e mostrare anche involontariamente la suola, della scarpa al nostro interlocutore. È un atteggiamento abbastanza informale che è piuttosto comune. Attenzione, mostrare la suola della scarpa nel mondo arabo è un insulto. Ed è stato causa di gravissimi incidenti diplomatici. O il classico esempio, no, del non tributare la dovuta importanza a un biglietto da visita che viene fornito da un interlocutore giapponese. È visto come un gesto di estrema, estrema scortesia perché lo scambio dei biglietti da visita è una componente importantissima del rituale di presentazione del sé, che quindi deve ricevere la giusta considerazione. Ecco, un altro piccolo approfondimento. Ecco, in realtà, diciamo, ecco, la mimica facciale, no? La mimica facciale. Diciamo che da tempo il determinismo fisionomico, vale a dire Cesare Lombroso, no? Cioè i tratti del viso e non soltanto manifestano un certo tipo di tendenze di tipo morale, aggressivo, delinquenziale, no? Ecco, naturalmente questi studi sono stati disconosciuti, insomma. E quindi se il determinismo fisionomico, quindi le fattezze di una persona, denotano in qualche modo la sua tendenza all'antisocialità, Ovviamente non, è innegabile che la fisionomia abbia una sua valenza, una forza comunicativa. Ad esempio, questa sua forza e questa sua valenza comunicativa è ampiamente utilizzata nei cartoni animati, nei fumetti, no? Le linee tonde e la testa sproporzionata rispetto al corpo tendono, o gli occhioni grandi, no? Suscitano tenerezza perché ricordano le fattezze di un cucciolo, no? Per esempio Pikachu o il canarino Titti, insomma, no? Quindi il volto possiede, come dire, un doppio livello comunicativo. La fisionomia, che non è soltanto un dato biologico, insomma, delle nostre fattezze fisiche, ma dipende anche dalla sedimentazione delle nostre espressioni. Una sorta di abitudine corporea, che, in qualche modo si radica, sul nostro viso, attraverso le rughe o attraverso un certo tipo di abitudine. Quindi c'è una sedimentazione delle espressioni nel tempo, che noi, che ci capita, insomma, e che dà un valore aggiunto di tipo comunicativo al nostro viso. Ripeto che non c'entra nulla con il determinismo, fisionomico. Ecco, dicevamo, le varie aree del volto, l'area frontale è sempre stata considerata nella cultura occidentale nobile in quanto sede del pensiero. È scarsamente mobile, le possibilità espressive sono legate a modalità di contrazione e rilassamento, corrugare la fronte, aggrottare le sopracciglia. In genere sono percepiti come segni di preoccupazione, di scetticismo, così di dubbio. La ruga che tende a formarsi tra le sopracciglia, che tende a diventare permanente con il tempo, appunto, sedimenta un atteggiamento di tensione, no? E quindi dà l'impressione di colui che ce l'ha, di essere una persona tesa. Quindi vedete questo doppio registro, questa doppia relazione. L'area mediana, cioè diciamo gli occhi e il naso, per qualcuno anche il labbro superiore, ma insomma non c'è un modo di dividere nettamente le aree. È molto espressiva, non tanto per il naso, anche se appunto si dice arricciare il naso, no, come segno di fastidio, ma gli occhi, per gli occhi. Gli occhi non soltanto sono espressivi in sé, perché attraverso le palpebre abbiamo una vastissima gamma di movimenti, possiamo socchiuderli, spalancarli, possiamo piangere, ammiccare, ecco. Ma anche, ma e soprattutto per la loro capacità di stabilire un primo livello di contatto intersoggettivo. Lo sguardo è reciproco e questa reciprocità in qualche modo ha in sé qualcosa di inquietante. Di inquietante. Come accennavo nell'altra slide, dipende dalla cultura, sperimentare il contatto oculare come un indicatore fedele dell'intensità relazionale. Diciamo, le persone che hanno un legame più stretto tendono a guardarsi di più, a scambiarsi messaggi oculari tra di loro di complicità, di assenso, di rifiuto e a ribadire attraverso il contatto oculare la propria relazione. Sottolineando la profonda dimensione di reciprocità dello sguardo, ecco, attraverso lo sguardo, gli occhi sono anche poste in atto strategie relazionali, sguardo-parola, provocante, seduttivo, di sfida o di sottrazione proprio alla relazione, evitare l'incrocio degli sguardi, guardare in basso. In situazioni, ecco, una situazione tipica di anomalia prossemica è l'affollamento in ascensore, cioè ci si trova ad una distanza ravvicinata, cosa che sarebbe normale in un rapporto molto personale, quasi intimo, ma in realtà non si è quasi sconosciuti, quindi questa forma di distonia crea un certo imbarazzo, per cui uno volta lo sguardo, guarda l'orologio, magari dice qualche frase così di convenzionale, ma c'è un imbarazzo percepito. Apostrofare, per esempio, anche chi ci sta guardando con insistenza, uno sguardo insistente è sicuramente inappropriato, no? Però senza il contatto oculare, le persone comunque hanno l'impressione di non essere pienamente in comunicazione, fra di loro. Ripeto, l'ho già detto, in alcune culture, così gli occhi sono lo specchio dell'anima. Quindi un indice di schiettezza, no? Di trasparenza, di lealtà. In altri contesti uno sguardo è inappropriato, offensivo, oppure può essere anche non rispettoso delle differenze di genere, di età e di status, oppure essere percepito come qualcosa di provocante o diciamo una provocazione appunto a livello anche sessuale, che cosa che magari non è. Ultimo approfondimento doveroso è il sorriso. Allora, il sorriso è un segnale tipico dell'uomo, è un segnale tipico dell'uomo. E a livello filogenetico costituisce una sorta di omologia con l'espressione facciale delle scimmie, che consiste nel mostrare i denti in silenzio come atto di sottomissione o comunque di non aggressione per rassicurare il proprio interlocutore. L'animale che mostra i denti segnala quindi di non voler usare la dentatura per difesa, quindi per aggredire, per ferire. Questo è un po' a livello filogenetico il senso del sorriso. Ovviamente il sorriso non è un segnale uniforme, non è così monosemantico assolutamente, ma copre una gamma estesa di relazioni che possono essere molto diverse fra di loro. Hickman e Friesen, che abbiamo già incontrato, tra i più grandi studiosi, insomma, della comunicazione non verbale, hanno individuato 19 configurazioni di sorriso. Ricordiamo il cosiddetto sorriso spontaneo, cioè il sorriso vero, chiamiamolo così, o sorriso di Duchenne, che fu colui che a metà dell'Ottocento individuò questa configurazione. Il sorriso di Duchenne riguarda il volto intero e consiste nel sollevare gli angoli della bocca verso l'alto, mostrare i denti e contrarre i muscoli orbicolari dell'occhio. Troviamo anche il sorriso simulato, un sorriso puramente sociale, che consiste nell'attivare soltanto i muscoli degli zigomi della parte inferiore del volto, senza il coinvolgimento dei muscoli orbicolari. Quindi i muscoli che stanno attorno agli occhi sono particolarmente importanti per discriminare il tipo di sorriso. Poi esiste anche classificato anche il sorriso miserabile, che consiste nell'accettazione di una qualcosa di spiacevole, qualcosa che non accettiamo, che comporta un prolungamento dell'espressione nella zona, inferiore del volto. Naturalmente il sorriso ha anche delle connessioni importanti con le emozioni, con la gioia, con una sensazione di gioia, di felicità. Però questo non è né necessario né sufficiente. Diciamo che sicuramente il sorriso è strettamente congiunto con l'interazione sociale, più che con uno stato d'animo. Le persone, sappiamo, noi non necessariamente sorridiamo quando siamo gioiosi, sorridiamo quando è conveniente sorridere, la situazione lo implica, e quando interagiamo con gli altri. Quindi il sorriso è considerato, è proprio detto così, un promotore dell'affinità relazionale. Poiché è impiegato in condizioni di simpatia, di tranquillità, di fiducia, al fine di mantenere una relazione amichevole. Ecco, è anche una componente regolare dei saluti, almeno nelle culture, occidentali. Anche nel caso in cui si commettano delle gaffe, no? Molti di noi ricorrono al sorriso, così per farsi scusare in qualche modo e per togliersi dall'imbarazzo. Comunque è un potentissimo regolatore dei rapporti sociali. Ovviamente la frequenza e l'intensità sono dominate dalla contestualizzazione di tipo sociale e di tipo culturale. E anche di genere, le donne in genere sorridono molto di più degli uomini.